Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, benvenuti, grazie per aver deciso di iniziare la mattina insieme. Oggi vorrei parlare con voi di un tema che tocca da vicino molti di noi, la salute mentale dei nostri ragazzi. In un momento storico in cui i nostri figli si trovano ad affrontare sfide enormi, dalla pressione sociale a quella tecnologica, spesso ci accorgiamo che non basta essere genitori, ma serve anche una grande capacità di ascolto e di attenzione. È davanti a noi la fragilità emotiva e psicologica degli adolescenti e questo è un tema che purtroppo non possiamo più ignorare, dobbiamo un po' prepararci, provare a guardarli anche con uno sguardo diverso. Non lo so. Ci facciamo oggi dare una mano da un grande esperto che ho il piacere di avere in linea e che ringrazio, il professor Stefano Vicari, è un neuropsichiatra infantile e un neuroscienziato, insegna all'Università Cattolica di Roma, dirige l'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza all'ospedale Bambino Gesù. Professore, benvenuto e bentornato.
Buongiorno, ben trovata.
Professore, io ho letto con grande attenzione il suo libro Adolescenti interrotti. Lei scrive: non credo di esagerare nel dire che nessuna generazione ha conosciuto tante insidie e allo stesso tempo così poche opportunità come quella degli attuali adolescenti.
Sì, ne sono convinto. Credo che le opportunità che oggi ci sono in un momento di grande crisi collettiva, almeno nella latitudine del mondo in cui noi viviamo, ovviamente, siano sfide particolarmente impegnative per i ragazzi e soprattutto contemporaneamente gli strumenti di difesa che su cui loro possono fare affidamento sono un pochino in difficoltà. Ci sono stati periodi in cui i ragazzi hanno vissuto momenti difficilissimi.
Certo.
Io sono cresciuto negli anni 70 quando per strada si sparava, non era un periodo migliore, però c'erano delle sicurezze sociali, delle realtà educative molto presenti. Ecco, oggi questo è un po' in crisi come modello e credo che i ragazzi ne risentano fortemente.
Lei, professore, parla anche di un paradosso. Ecco, questo mi ha fatto molto riflettere e ci si ritrova tutti noi genitori. Lei scrive che questo è il paradosso che i ragazzi del nostro tempo si ritrovano a vivere. Hanno genitori che tentano con ogni mezzo di evitare loro ogni sofferenza, che esaudiscono qualsiasi richiesta e desiderio, che sono votati a garantire loro la felicità immediata, eppure si ritrovano a far parte di una generazione che mai prima d'ora è preda di un'infelicità esistenziale profonda e devastante. Mi sono sottolineata questo passaggio del suo libro perché tante volte tra genitori si dice: eppure con tutto quello che gli do, tutti gli stimoli, lo seguo, Eppure lo vedo così infelice, così sperso, così fragile. E credo che noi genitori facciamo molta fatica ad affrontare e accettare l'infelicità, l'insoddisfazione dei nostri ragazzi.
Sì, io credo che questo sia un punto centrale, vede. C'è da dire che noi stiamo generalizzando un fenomeno che ovviamente ha molte sfaccettature, va anche detto che per il mio lavoro mi porta a incontrare ragazzi che hanno dei problemi, che hanno dei disturbi mentali, quindi non sono rappresentativi dell'intero mondo adolescenziale. E io mi rivolgo a questo pezzo qui di mondo, che è circa comunque il 20% degli adolescenti, non è proprio una fetta esigua, è una percentuale piuttosto consistente. Io ho l'impressione che i genitori, perlomeno quelli che io incontro, siano molto attenti appunto a proteggere i propri figli. Il termine poi proteggere andrebbe in qualche modo forse analizzato, perché li proteggono rispetto a ipotetici pericoli esterni. Sono ragazzi che sperimentano molto tardivamente alcune forme di autonomia, mentre manca del tutto, sono esposti moltissimo a rischi su cui i genitori fanno meno attenzione. Ad esempio, che è il tema centrale però del ragionamento che stiamo facendo, le dipendenze, soprattutto le dipendenze da strumenti elettronici,
certo,
che sta segnando un po' il tempo. Quindi i genitori sono molto attenti ed evitano qualsiasi possibile pericolo i ragazzi possano incontrare, ma anche evitano loro di gestire delle piccole frustrazioni, delle sofferenze momentanee che spesso temprano anche, come dire, la determinazione, la volontà di riuscire, e contemporaneamente invece sono molto disinteressati, distratti, possiamo dire, rispetto ad altre insidie particolarmente pericolose.
Professor Vicari, nel suo libro lei presenta e racconta storie di ragazzi interrotti che ricevono una diagnosi di una malattia mentale. Ecco, ma il suo libro manda anche un messaggio forte e chiaro, e il titolo lo dice anche.
Sì, guardi, in realtà noi siamo portati a pensare ai disturbi mentali come qualcosa di cristallizzato, diciamo, e cioè perdurante per molti anni, se non addirittura per tutta la vita, come una condizione cronica in qualche modo, e che non cambia caratteristiche. Non so, pensiamo, una persona ansiosa sarà ansiosa per sempre, una persona depressa sarà depressa per sempre. Ecco, questo è un modo in realtà che non corrisponde molto alla realtà. I disturbi mentali sono fluidi, soprattutto nelle giovanissime generazioni, nel senso che un bambino a 5-6 anni può presentare delle manifestazioni d'ansia e poi diventare, da preadolescente, una bambina, una manifestazione d'ansia, presentare un disturbo alimentare e poi magari successivamente una depressione, un disturbo ossessivo compulsivo. Cioè, la sofferenza mentale può assumere anche nello stesso ragazzo, nella stessa ragazza, manifestazioni e comportamenti molto diversi che si succedono nel tempo. C'è da dire però, perché la buona notizia c'è sempre, che questi sono disturbi, a differenza di quanto avviene nell'adulto, che molto, molto spesso, direi quasi nella totalità dei casi, se affrontati correttamente e appena si manifestano, in realtà per la gran parte dei casi portano a guarigione, sì. Si risolvono.
Certo.
Infatti il titolo, Adolescenti interrotti.
Perché poi continuano. Si rimettono in marcia.
Esatto.
Certo.
Vuol dire che la sofferenza mentale può essere, anzi per lo più è per molti ragazzi, una parentesi della loro vita. Spetta a noi adulti A, intercettarlo il più precocemente possibile, B, mettere in atto tutte le strategie possibili perché ne possano uscire e riprendere quindi la loro vita in modo più spensierato.
E lei scrive che i fattori di rischio e di protezione cambiano a seconda e si combinano a seconda del momento e della fase dello sviluppo, il che vuol dire che noi genitori dobbiamo essere attenti a coglierli, ma anche pronti a riconoscerli, perché cambiano, evolvono, si combinano in modo differente a seconda del momento della vita del ragazzo. Questo è un tema che, lei lo sa meglio di me, genera molta preoccupazione nei genitori, perché spesso i ragazzi in quel passaggio tra la preadolescenza e l'adolescenza si chiudono, non parlano, si trasformano. A volte le trasformazioni sono proprio repentine, dici non lo conosco più. Ecco un po' anche la fragilità dei genitori che si sentono un po' disarmati, incapaci, in colpa anche. Qua ci vuole un secondo libro sui genitori, prof.
Sì, questo lo posso capire anche perché io sono
genitore,
sì, nel frattempo anche nonno, quindi felicemente, e posso immaginare anche l'angoscia che molti genitori vivono nel momento in cui assistono a delle trasformazioni profonde, radicali nei loro figli, ma come anche lei sottolinea, non sempre le trasformazioni sono il segno di un malessere, di una malattia, spesso sono l'elemento che aiuta i ragazzi a distinguersi dall'appunto da papà e da mamma, a capire chi sono realmente. Quindi è un processo naturale, inevitabile verrebbe da dire, anzi forse facciamo più danni quando cerchiamo di evitare questi passaggi. Un esempio su tutti, io rimango un sconcertato spesso quando incontro magari una ragazza accompagnata dalla mamma a visita e la mamma esordisce dicendomi: sai, io sono la migliore amica di mia figlia, sottolineando che in qualche modo c'è una parità di ruoli e di anche, verrebbe a dire, quasi di, sì, responsabilità tra le due figure, che ovviamente non è possibile, non è pensabile. Noi genitori abbiamo delle responsabilità nei confronti dei più giovani, se non altro perché sono appunto ancora in una fase di crescita che non possiamo delegare, che non possiamo non riconoscerci. Quindi Lei diceva che la salute mentale è un lento processo che risente costantemente degli eventi della vita, ma è così anche per la salute fisica.
Sì, si naviga un po' a vista, prof, un po', in sostanza, giusto? Ecco.
Sarebbe utile conoscere però anche la rotta, no? Navighiamo a vista, ma più o meno in una direzione che sappiamo qual è. E qual è? Cioè rendere i nostri figli autonomi, rendere i nostri figli capaci di affrontare, di sapersela cavare. Io tradisco un passato da scout e questo era un po' il motto, no? Ti insegni a sapertela cavare. Esatto. Ecco, e questo quando si comincia a fare? Ma si comincia da subito, fin da quando il bambino è neonato in qualche maniera. L'autonomia non è qualcosa che compare a un certo punto della crescita. E allora, come per la salute fisica ci sono molti fattori che possono intervenire, anche per la salute mentale i fattori di rischio e i fattori di protezione cambiano a seconda della fase di vita. Certamente la genetica è un fatto importante, lei faceva riferimento, no, anche prima della nascita. La salute della donna in gravidanza vuol dire, come dire, fare prevenzione rispetto ai disturbi mentali del nascituro, e poi quando nasce l'esposizione, lo stimolo a conoscere, quindi lo stimolo cognitivo, culturale, le relazioni, coltivare, aiutare i ragazzi a avere delle amicizie, fare attività fisica, vede, è un elenco di cose. Certamente ci sono dei fattori di rischio, lo dicevamo nel corso di questa conversazione, che sono tipici di questo periodo, che forse altri momenti
non hanno avuto, certo.
Non hanno avuto, e sono le dipendenze. È vero, tutte le generazioni hanno conosciuto dipendenze da alcol, dipendenze da sostanze, ma erano diverse, la chimica aveva un effetto meno invadente, diciamo così, e meno massiccio. Ma soprattutto oggi noi abbiamo questo fenomeno nuovo, mai conosciuto in passato, che è la dipendenza comportamentale, cioè la dipendenza da internet e dai device elettronici, dagli strumenti elettronici, che sta facendo molto la differenza in questa generazione.
Professore, grazie, ricordo il titolo, Adolescenti interrotti, grazie professor Vicari, buon lavoro.
Grazie a lei, buona giornata, e vorrei, come dire, sollecitare i genitori a non pensare che se un figlio ha un problema è necessariamente colpa loro, ma invece il senso di questo libro è: i genitori possono essere la risposta, la soluzione, la salvezza per i loro figli se mettono in atto delle strategie educative positive.
C'è Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Vi ringrazio, vi aspetto dopo il GR delle 12, state bene.